Buonasera a tutti, iniziamo i lavori del Consiglio Comunale, do la parola al segretario per il rituale appello.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Allora, Torchia.
Presente.
Iallorenzi.
Presente.
Vezzossi Giulio.
Presente.
Chini.
Presente.
Marzocchini.
Presente.
Vignozzi.
Presente.
Frese.
Presente.
Masi è assente, ha mandato una mail. Ciattini.
Presente.
Vezzossi Silvia.
Presente.
Palatresi è assente, ha mandato una mail. Cappelli.
Presente.
Scipioni. Presente. Morini. Presente. Bianconi. Bianconi è assente. Landi. Presente. E Bindi.
Presente.
Quindi sono assenti 3 consiglieri e presenti 14 consiglieri. Grazie.
Allora, nomino gli scrutatori Vezzosi Giulio, Marzocchini e Landi. Allora, punto numero uno, semplicemente comunicazione del sindaco. Voglio approfittare per informare il Consiglio Comunale di quello che è accaduto qualche giorno fa, in particolare nel pomeriggio e nella notte del 2 novembre, di giovedì 2 novembre, in cui il territorio comunale di Vinci, ma non solo il territorio comunale di Vinci, tanti comuni della Toscana che stanno, diciamo, su una fascia che va da Livorno fino a Prato, sono stati investiti da un evento meteorologico che ha i caratteri dell'eccezionalità. Tanto per darvi qualche dato oggettivo che può essere anche, diciamo, utile per una riflessione, e che nel nostro territorio, nel comune di Vinci, in particolare nel pluviometro che è posizionato qui nella zona del capoluogo, in pochissime ore, cioè in 4 ore, sono cadute 140 mm di pioggia. Tanto per dare al Consiglio Comunale un elemento di paragone, generalmente nel nostro territorio ogni anno cade all'incirca 900 mm di pioggia. E il mese più piovoso è quello di novembre o a volte dicembre, a secondo gli anni, dove mediamente la quantità di pioggia che cade nell'intero mese è sui 100-120 mm. Quindi in poche ore è caduta una quantità di acqua superiore a quella che mediamente cade nei 2 mesi più piovosi nel nostro territorio. Questo dato è valido dal momento in cui abbiamo le registrazioni degli eventi pluviometrici, e le registrazioni degli eventi pluviometrici ad oggi disponibili risalgono al 2000. Però anche indagini fatte sui pluviometri storici, non tanto dettagliati perché la densità dei rilevamenti non era tale fino al 2000, ci dà sempre caratteri dell'eccezionalità. Considerate che l'evento con molta probabilità, ancora non ci sono dati certi, ma ha sicuramente un tempo di ritorno superiore a 50 anni e molto probabilmente molto vicino ai 100 anni. Quindi è un evento che ha tutti i caratteri dell'eccezionalità. Questa grande quantità di acqua che si è riversata nel nostro territorio in pochissime ore ha sostanzialmente fatto saltare tutto il reticolo idraulico minore e tutto il sistema fognario, perché, come voi potete immaginare, non è dimensionato per poter accogliere una quantità tale di un volume tale di pioggia. I ri minori sono andati tutti in tilt, sono andati tutti in crisi, tant'è vero abbiamo avuto fenomeni importanti di tracimazione dall'alveo naturale, e quindi sia il rio Sant'Anzano, che ha creato grandi problemi nella zona di via Sottobosco, dove abitazioni e aziende sono state allagate. Il rio Streda, che è quello lungo la strada di Mercatale, anche questo è uscito dal suo alveo naturale e ha completamente allagato tutta l'area industriale di Mercatale, nonché tutta la zona della Profonda, allagando anche tutto quell'insediamento industriale prossimo al ponte di Bagnolo, che è qui vicino. Il Vincio, che non va in Arno ma va nel Padule di Fucecchio, anche esso è uscito, diciamo, fuori dagli argini nella zona di San Pantaleo, allagando completamente l'area di San Pantaleo, però l'area di San Pantaleo è un'area, diciamo, che ha una bassa densità abitativa, quindi i danni sono stati abbastanza contenuti. Siamo stati un po' più fortunati sul rio Morticini, perché essendoci la cassa d'espansione a monte di Piccaratico ha un po' funzionato, e quindi questo ha salvaguardato, diciamo, l'area urbana più importante, che è quella di Spicchio e Sovigliana, dove non si sono verificati in quell'area fenomeni di alluvionamento derivante dal rio dei Morticini, ma ci sono stati fenomeni sempre di alluvionamento legati al sistema fognario andato in tilt e comunque all'incapacità del rio di ricevere le acque bianche del sistema fognario. Noi con la Protezione Civile abbiamo attivato il COCCO proprio nelle ore prossime all'evento, proprio nel primo pomeriggio, se non ricordo male. Il COCCO è ancora attivo, sostanzialmente ha dato risposta a centinaia di richieste di aiuto. Tanto per farvi un esempio, nella notte di giovedì siamo andati a salvare la gente, proprio tirarla fuori di casa e portarla via perché rischiavano di annegare. Abbiamo anche nella notte di giovedì trovato sistemazione di urgenza per gente, per anziani con disabili, in cui non avevano nessun luogo dove vivere, dove passare la notte. E poi, altro elemento importante che voglio evidenziare al Consiglio, che tutta questa grande quantità di acqua ha saturato i terreni e quindi ha favorito, ha innescato innumerevoli, centinaia, ma ancora non abbiamo un dato preciso, ma sono veramente tantissimi i fenomeni di scivolamento gravitativo, cioè di frane, che hanno interessato in particolar modo tutto il territorio collinare. Tutte le strade di Sant'Amato, Faltognano, Santa Lucia sono interessate da fenomeni franosi che al momento stiamo censendo, però poi dovremo capire come intervenire e con quale risorse intervenire, perché a mio avviso si tratta di milioni di euro per rimettere in sicurezza queste strade. A questo poi si aggiunge il grave danno fatto al tessuto produttivo del nostro territorio, in particolare quello dell'area Mercatale. Io proprio qualche ora fa, insieme al vice sindaco, siamo andato a trovare alcune aziende in cui la situazione è veramente drammatica, in cui hanno tantissimi rifiuti da smaltire, hanno un'interruzione importante della produzione che rischia di far saltare tutti gli ordini dei prossimi mesi, in particolare gli ordini del periodo natalizio. Quindi questo vi dà il quadro della situazione. Stiamo cercando, insieme alla Regione, di dare delle risposte per quanto riguarda i ristori. Al momento non c'è nulla di definito e ci auguriamo che il Governo possa mettere delle risorse necessarie per poter ristorare le famiglie e le aziende che hanno subito danni. Al momento ancora è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, però le risorse messe a disposizione ancora sono quelle necessarie per la prima emergenza, quindi aspettiamo del tempo. Poi c'è tutta la problematica dei rifiuti sulla quale la stiamo affrontando con la Regione Toscana per cercare di favorire lo smaltimento dei rifiuti, in particolare dei rifiuti urbani alluvionati, cioè dei rifiuti che si trovano nelle famiglie a causa dell'alluvionamento, gli elettrodomestici e così via, su cui Ali ha già dato la disponibilità ad smaltirli, ad allontanarli, a portarli in discarica senza nessun aggravio di costo per le famiglie. Quindi la situazione è una situazione in evoluzione, che comunque va tenuta sotto controllo, perché bisogna stare vicini in particolare al nostro sistema produttivo, e bisognerà poi trovare soluzioni giuste e necessarie per rimettere in sicurezza il territorio rispetto ai gravi danni che ha subito. Io approfitto proprio di questa occasione del Consiglio Comunale per ringraziare. Abbiamo avuto anche due morti sul nostro territorio. Scusate se li cito alla fine, ma due persone morte, erano residenti a Lamporecchio, però diciamo, la furia delle acque le ha portate sul territorio di Vinci e sono state trovate in località San Pantaleo. Ringrazio anche il comandante Antonino Giuliano, che questa sera è qui tra noi, e lui ha quella notte ha lavorato intensamente, e anche il giorno dopo nella ricerca dei due dispersi. E quindi concludo questa mia comunicazione al Consiglio, chiedendo al Consiglio di ringraziare tutti coloro che hanno lavorato intensamente per soccorrere e aiutare i cittadini e le imprese in questi giorni. Quindi in particolare il centro operativo comunale, con tutti gli operai che la notte hanno lavorato non hanno mai interrotto, hanno lavorato fino a mattina per soccorrere le persone, la Polizia Municipale, l'Arma dei Carabinieri, i volontari della VAB, e altre persone, altri volontari che si sono resi disponibili nella gestione dell'emergenza. Ringrazio anche tutti gli assessori per la loro costante presenza al centro operativo e l'aiuto che mi hanno dato nel coordinare tutte le cose che ci sono state da coordinare. Quindi ringrazio tutti loro, mi auguro che anche il Consiglio Comunale si associ a questo ringraziamento a chi ha lavorato intensamente in questi giorni per la gestione dell'emergenza. Grazie. Se ci sono interventi brevi, perché sì. Così iniziamo.
Sì, Sindaco, brevemente, appunto per associarmi, ma non tanto perché lei lo ha suggerito, ma perché ritengo doveroso farlo per il gruppo Democratici per Vinci, associarmi a questi ringraziamenti, a partire poi ringraziamenti proprio a lei, Sindaco, che comunque in questi casi qui i sindaci hanno tutta la responsabilità di quello che avviene sul territorio, del coordinamento delle forze che vengono impiegate sul territorio, ma tutta la giunta che è stata in questi giorni, direi, H24, impegnata, comunque attenta e pronta ad intervenire insieme alle forze dell'ordine, alle autorità preposte, a partire dalla nostra VAB di Vinci. Ma c'è da ringraziare comunque anche il centro operativo intercomunale, perché sappiamo che non è Vinci solo, ma ci sono stati anche comuni di Fucecchio, comuni di Cerreto, anche il comune d'Empoli ha avuto delle criticità riferita appunto ad allagamenti, se non altro derivanti dal fatto, come spiegava lei, della impossibilità del sistema fognario di ricevere così tanta acqua in un così poco poco arco di tempo. Abbiamo visto dalla stampa, dai telegiornali, che ci sono situazioni ben più gravose della nostra nei comuni vicini della piana intorno a Prato, quindi Campi Bisenzio, Quarrata verso il Pistoiese, Montale, Figline, dove i danni sono molto più ingenti e ancora oggi ci sono abitazioni che sono senza luce, senza acqua potabile, quindi la situazione è sicuramente più gravosa rispetto a quanto è accaduto da noi. Vediamo e constatiamo che il sistema di protezione civile in primo luogo è un sistema che da noi è veramente funzionante e ha una reattività immediata di fronte a queste emergenze. A partire dalle segnalazioni che comunque vengono fatte, gli stati d'allerta che arrivano a tutti i cittadini tramite l'uso dei telefoni cellulari, partendo da lì fino all'impiego immediato dei mezzi e dei volontari che si adoperano nella protezione civile. Quindi è un sistema che funziona e che anche questa volta ha dato prova di, ripeto, di pronta reattività di fronte all'emergenza. Per cui, ecco, di fronte a queste cose, oltre che associarsi ovviamente ai ringraziamenti, c'è da stare vicini a quelle famiglie che hanno subito i danni e che hanno avuto anche perdite, che hanno subito lutti, purtroppo. Questo, ecco, quello che tenevamo come consiglieri del gruppo del Democratici per Vinci a dire in questa sede. Grazie.
Grazie. Alessandro Scipioni.
Grazie Sindaco. Allora, come opposizione abbiamo dato da subito a lei la nostra solidarietà e la nostra disponibilità a collaborare, perché questi sono momenti in cui le divisioni politiche devono essere messe da parte, soprattutto fino all'ultima persona non ha trovato e non ha risolto la sua criticità. Fortunatamente si può evidenziare che qui le cose sono state risolte molto meglio che in altre zone. Il sistema di protezione civile, io faccio parte della protezione civile, in Toscana è abbastanza efficiente, non in tutte le zone si sta dimostrando, purtroppo in questo momento si riscontra, e questo lo dico con profonda amarezza, si riscontrano zone dove praticamente gli interventi ancora non ci sono stati e si teme un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche nel fine settimana, quindi questo sicuramente non fa sperare, ma soprattutto al di là della perdita della vita umana, che quello è un bene che purtroppo nessuno può rifondere in alcun modo, c'è anche gente che perde tutto, che perde parte della sua vita. Io ho avuto modo come consigliere metropolitano di incontrare un signore che aveva tutto al piano terra e non mi è rimasta neanche più una foto di tutta la mia vita, e me l'ha detto quando aveva perso elettrodomestici, casa, un vestito da mettere. Però c'era anche questo profondo dolore legato alla distruzione dei ricordi, alla distruzione dell'identità, per cui diceva: mi sembra di aver visto il bombardamento di una guerra, non so che dire. Quindi sicuramente tutti dobbiamo uscire fuori da questo problema. Poi chiaramente non ci sono colpe degli enti locali nella gestione di problemi più grandi. In città metropolitana si era sollevato il problema di Fibbiana. Se la messa in sicurezza fosse quella giusta, lo dirà secondo me è un qualcosa da affrontare poco dopo che veramente si saranno potute lenire le sofferenze, o comunque cercare di, non dico tornare alla normalità, perché tornare alla normalità non è facile e non è nei tempi molto breve, però data una parvenza almeno di sicurezza a persone che hanno vissuto l'insicurezza. Dopo però è chiaramente, questo ripeto non è riferito agli enti locali perché è un discorso superiore, bisognerà vedere di approntare tutte le misure di sicurezza, bisognerà vedere se è stato fatto tutto il possibile e bisognerà soprattutto vedere di di capire che effettivamente il cambiamento climatico esiste, è un problema grave e probabilmente anche le, mi diceva un vigile del fuoco l'altro giorno, al fuoco possiamo cercare di mettere rimedio in tanti modi, con l'acqua è molto più dura, o si fa prima o molto spesso le barriere non tengono, quindi questo approntamento a priori probabilmente diventa una priorità. Grazie.
Bene, andiamo avanti con l'ordine del giorno. Approvazione verbale delle sedute precedenti, seduta del 13/9/2023. Ci sono obiezioni, interventi? Allora metto ai voti, facciamo nella maniera tradizionale o l'alzata di mano. Facciamo l'alzata di mano. Favorevoli? Unanimità.
Facciamo
contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno.
Approvato.
Punto numero 3. Piano urbano alla mobilità sostenibile PUMS. Sistema tariffario integrato. Bonus BEC PPL studente. Approvazione di schema di accordo tra città metropolitane e comuni per l'agevolazione tariffaria per gli studenti delle scuole superiori residenti nella città metropolitana di Firenze. La parola all'assessore Vignozzi.
Buonasera a tutti. Allora, il punto all'ordine del giorno appena descritto nel titolo dal sindaco riguarda l'approvazione da parte del Consiglio di una convenzione tra la città metropolitana di Firenze e il Comune di Vinci, una convenzione che andrà in approvazione in tutti i comuni della città metropolitana, tolto il Comune di Firenze e i comuni afferenti all'area del Mugello, grazie alla quale andremo a sostanzialmente ristorare gli studenti per quanto riguarda l'acquisto di titoli di viaggio per il trasporto scolastico. È la città metropolitana che ha messo a disposizione per questo ristoro 2 milioni di euro. Di questi 2 milioni di euro al Comune di Vinci sono assegnati sulla base del censimento fatto nel 2001 degli studenti presenti sul nostro territorio che utilizzano appunto trasporto pubblico locale per recarsi proprio agli istituti presso le scuole, 27.818,72 euro. Il ristoro sarà nella percentuale massima del 40% di quanto speso per il titolo di viaggio, per titoli di viaggio acquistati entro il 31 agosto 2023. Sono ammessi al ristoro i seguenti titoli di viaggio: abbonamenti autobus urbani e exurbani annuali 10-12 mesi, abbonamento autobus urbani e exurbani trimestrali, Pegaso annuale, abbonamenti Trenitalia annuali. La convenzione prevede che la città metropolitana riceverà da parte dei cittadini le istanze di rimborso, farà l'istruttoria, comunicherà alla città metropolitana, al Comune di Vinci, i soggetti che hanno diritto a vedersi ristorare i titoli di viaggio appunto nel limite del 40%, il Comune provvederà al pagamento di quanto compete ad ognuno fino al raggiungimento dei 27.000 euro che dicevamo prima, e successivamente rendiconteremo alla città metropolitana quanto pagato a seguito di questa iniziativa. Eventuali economie laddove nel Comune di Vinci non vi fossero domande sufficienti per raggiungere la quota, i 27.000 euro che sono a disposizione, saranno restituiti alla città metropolitana. Le domande possano essere avanzate dal 1 novembre al 30 di novembre e il rimborso sarà erogato dall'11 dicembre ed entro il 31 gennaio. Credo di aver detto tutto.
Bene, si apre la discussione, chi chiede la parola? Scipioni, prego.
Grazie Sindaco, allora ho avuto modo di seguire questa vicenda anche proprio in città metropolitana, nella mia qualità di consigliere metropolitano. Chiaramente non possiamo votare contro questo perché è molto poco, effettivamente la città metropolitana sugli studenti della provincia veramente ha fatto poco per non dire quasi niente, però in fondo quando rimane quel piccolo lembo a cui ti puoi attaccare, ovviamente è stato votato all'unanimità ma pieno di criticità. Le criticità sono molte perché c'è anche, poi si predica e si parla tanto di diritto allo studio, però se si guarda le varie zone della provincia effettivamente c'è stata una disparità di trattamento rispetto al capoluogo, dove invece il comune riusciva a fare una convenzione perché ha un budget estremamente più forte, perché un minimo ci ha messo anche la città metropolitana e non c'era bisogno visto il budget estremamente forte, ma anche perché ritengo questo sia abbastanza importante, ha molto meno disagio di spostamento uno studente del capoluogo rispetto a uno studente che viene da una sede decentrata. Quindi chiaramente c'è stato questo. Tra l'altro uno dei grandi vulnus è che questi rimborsi avvengono spesso su trimestrale o su annuale. Si è chiesto perché non si poteva fare mensile, sembra che questo nessun nostro dirigente l'avesse concordato con la società, però ci mettiamo anche nei panni di una famiglia che deve anticipare, per quanto sia vantaggioso l'abbonamento annuale. Lasciamo stare la data del 31/8/2023, quindi uno doveva sapere che comunque gli sarebbe avvenuto questo e se lo fa oggi non capita più. Quindi ovviamente si è chiesto in sede di votazione di poter fare delle correzioni. Il problema sostanziale è che la stragrande maggioranza degli abbonamenti sono mensili, non sono né trimestrali né sono annuali. Non c'era stata una grande sensibilità a questo tema, il vero discorso è questo, quindi non c'erano una vera e reale previsione, perché questo tema è stato ripreso dopo che in un consiglio era stato sollevato per gli studenti mugellani, in realtà era nato dal problema del trasporto degli studenti mugellani, è stato ripreso questo tema e è stato reinserito all'ultimo, quindi non c'erano neanche grosse coperture finanziarie e a mio avviso è stato un elegante modo, non mettere i mensili, di cercare di non coprire la grossa parte della spesa. Però è chiaro che io continuerò a sollevare il problema in città metropolitana, anche se so che ormai presumo che siamo più che in ritardo, ma forse ci riusciamo per il prossimo anno, che molte famiglie hanno difficoltà veramente ad avanzare i soldi in abbonamento annuale, perché per quanto vantaggioso è comunque costoso, soprattutto a chi è in difficoltà. Quindi l'aiuto, o almeno il ricercare fortemente una convenzione per l'abbonamento mensile, sarebbe, non dico la panacea, ma una buona soluzione per tanti. Soprattutto la data, ecco, magari si poteva portare avanti la data di qualche mese, parla al 31/8, al 31/8 effettivamente già esclude chi non ha avuto la lungimiranza o non aveva le risorse per poterlo fare entro il 31/8. Io credo che da studente ho fatto forse due abbonamenti annuali, perché quando andavo all'università li ho sempre fatti forse ottobre, quindi ne sarei, ora non è questo il caso, ma ne sarei stato escluso. Quindi per forza di cose bisognerà votare a favore, altrimenti sarebbe ridicolo far perdere anche quel poco che c'è. Però effettivamente va sollevato il tema, io credo che questo si ricolleghi al grande tema dell'elettività dell'ente, del fatto che così sempre chi è in periferia paga molto di più rispetto a chi è nel capoluogo. Purtroppo questo è un dato di fatto. Grazie.
Bene. Prego Marzocchini.
Sì, velocemente. Mi associo alle considerazioni che ha svolto il capogruppo dell'opposizione, il consigliere Scipioni, perché sì, si può e si poteva fare di meglio da un punto di vista di città metropolitana. È chiaro che il comune di Vinci fa bene, come hanno fatto bene gli altri comuni, aderire per quanto riguarda i propri studenti a questo accordo, perché come si dice non si butta via niente, no, è sempre comunque un 40% del costo del biglietto che viene rimborsato. Certo, se uno va, come gli addetti ai lavori fanno, cioè come noi si fa, a guardare nello specifico e come anche scritto nello su bianco in questa delibera, ci sono i residenti nella comune di Firenze che hanno un trattamento privilegiato rispetto a chi è nel cosiddetto circondario, cioè nella cintura urbana di Firenze. Questo problema comunque è stato sollevato anche A livello d'Unione dei Comuni dell'Empolese e Valdelsa c'è il sindaco Mugnaini che ha la delega per i trasporti, che si è impegnato e sta continuando il suo impegno a cercare di essere affinché la fascia urbana dei comuni dell'Empolese e Valdelsa sia di fatto inserita in quel sistema di agevolazioni più importante, invece, soprattutto per quanto riguarda gli studenti universitari che da questo nostro territorio, dall'Empolese Valdezza, si spostano necessariamente verso Firenze, dove è sede di università e dove ci sono tutte le facoltà. Per cui, insomma, questo tengo a sottolineare questo perché è un tema che, sul quale insomma, siamo, diciamo, come si dice volgarmente, sul pezzo anche a livello di Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa. Ecco, con la speranza che si possa ovviamente arrivare a qualcosa di concretamente più vantaggioso anche per i nostri studenti. È comunque insomma, una cosa positiva e pertanto trova il voto favorevole del gruppo dei Democratici per Vinci. Grazie.
Bene, ci sono altri interventi? Prego.
No, dicevo, il problema è che non tutti, anzi pochi, usufruiranno di questo sconto perché io non credo che la gente d'agosto vada a fare biglietto, cioè, capito, faccia l'abbonamento. Quindi c'è da dire che molti rimarranno fuori proprio per questa data che non è il massimo. Ecco, questa doveva essere portata perlomeno all'inizio della scuola. Tutto qui, grazie.
Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto che darei per fatte, perché mi sembra entrambe hanno già evidenziato il proprio orientamento sul voto. Quindi passiamo al voto. Metto ai voti il punto numero 3 all'ordine del giorno, metodo tradizionale di voto, alzata di mano. Favorevoli?
Quindi unanimità mi pare 14. Facciamo già per la
moltitudine. Astenuti?
Nessuno.
Contrari?
Nessuno. Approvata. C'è l'immediata eseguibilità?
C'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli?
Quindi unanimità.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
Nessuno. Stesso esito, approvata.
Punto numero 4. Bilancio di previsione. Variazione agli stanziamenti. Allora, questa l'abbiamo affrontata anche ieri sera in commissione con i diversi commissari, quindi entrando nel merito di ogni singola voce, quindi cerco di essere nella descrizione al Consiglio o più sintetico e comunque rispondere alle eventuali domande che dovessero esserci. Allora, questa è una variazione di bilancio la cui entità è di 78.303,31 euro, quindi diciamo un'entità abbastanza modesta. Come ho già evidenziato ieri sera in commissione, noi sicuramente faremo un'ulteriore variazione di bilancio entro il 30 novembre, che è l'ultima data necessaria per l'assestamento definitivo del bilancio, e quindi quella sarà la data in cui faremo l'assestamento definitivo e anche un'ulteriore variazione di bilancio. Quindi noi abbiamo entrate per 78.000 euro. E queste entrate, provo a evidenziarle, sono maggiori entrate sull'IMU per 5.531 euro, maggiori entrate sull'imposta di soggiorno per 5.453 euro, poi abbiamo il contributo statale per il servizio trasporto scolastico per studenti disabili per 3.478 euro, contributo statale per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni disabili per 5.705 euro. Poi abbiamo un incremento dei diritti di segreteria per 1.361 euro, un incremento dei proventi dell'asilo nido per 1.500 euro, un incremento dei proventi per lo proveniente dallo spazio gioco Villarighini di 5.200 euro. Abbiamo proventi per le sanzioni amministrative, un incremento di 2.000 euro, 2.711. Poi abbiamo sulla gestione del personale abbiamo 2.875 euro in più sui rimborsi. Fondo per la progettazione, fondo incentivante per la progettazione, abbiamo 2.171 euro in più, come abbiamo somme per incentivo progettazione, servizi e forniture per 7.987 euro in più, entrate da devoluzione per gettone consiglieri per 350 euro. Poi abbiamo la permuta di un automezzo, cui ieri in commissione ho spiegato a tutti i commissari la dinamica con cui avviene, 10.000 euro, e proventi da permesso a costruire abbiamo 15.000 euro in più, per un totale di 78.303,31. Sulla parte della spesa, e non mi soffermo ora a elencare come ho fatto ieri, noi abbiamo maggiori spese per 140.813,58 e minori spese per 62.510,27, quindi la differenza è pari a quanto è previsto nelle nuove entrate. Quindi questo comunque rende il bilancio, l'operazione della variazione di bilancio a costo, a saldo zero. Maggiori entrate corrispondono, vanno a finanziare la maggiore spesa o insieme alle minori spese. Mi fermo qua, se ci sono interventi. Ah, dovevo una risposta alla consigliera Bindi sui 12.000 e qualcosa euro per gli atti legali. Servono per una causa intentata all'amministrazione comunale contro la compagnia telefonica Vodafone, che ha sul nostro territorio dei ripetitori e che da molti anni non paga il canone d'affitto, e quindi abbiamo deciso di andare per vie legali per avere il giusto canone spettante per l'utilizzo di questi impianti sul nostro territorio. Apriamo la discussione. Poi se ci sono domande sono pronto a rispondere.
Posso, signor Silvia?
Prego.
Allora, intanto la ringrazio per la risposta, visto che avevo fatto proprio pensavo che fosse addirittura la fonte, io ieri sempre il problema della fonte, infatti ben altro. Bene, io mi voglio soffermare brevemente su questa variazione di bilancio, perché come ha detto lei la variazione è di un importo piccolo, se parliamo di 78.000 euro fra le entrate e le uscite, e riguarda soprattutto per trovare le risorse, diciamo, per il completamento del piano di spesa per la costruzione del nuovo asilo nido, quindi per trovare i 90.000 euro che servivano per chiudere praticamente le spese complessive della costruzione. E questo siamo andati a trovarlo nella missione 2, principalmente nel programma 1 della missione 2 e nel programma 2 sempre della missione 2, dove, come io ho già detto anche altre volte nel Consiglio, erano riportati praticamente gli investimenti da fare sulla scuola dell'IRSO, che di nuovo sono spariti parzialmente, e poi sull'efficientamento energetico della scuola primaria Sibilla Aleramo. Questi praticamente abbiamo ritrovato le risorse sempre in questi due stanziamenti iniziali che avevamo fatto già nel primo bilancio di previsione del Comune, variati varie volte perché sono entrati e usciti in varie variazioni, trovando sempre risorse per le scuole, quasi sempre diciamo, perché mi ricordo che per quanto riguarda l'immobile, insomma, la caldaia dell'immobile dell'IRSU, i famosi 66.000 euro furono utilizzati per la sistemazione della scuola media di Sovigliana, quindi niente da dire. Però ripeto, come questa scuola IRSU veramente ha necessità di fare questa ristrutturazione della caldaia, questo cambiamento della caldaia, perché cioè noi abbiamo dato questa struttura alla Lussottica, un leader insomma nel campo dell'ottica, degli occhiali, e quindi dobbiamo dargli anche una struttura efficiente, no? di tutto punto, quindi anche per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento. Ecco, quindi diciamo veramente c'è una necessità, verrà fatta, che tempi ci sono, oppure una cosa che si può rimandare, era stata messa nel bilancio previsionale ma poi non se n'è più parlato perché è passato un anno, lo abbiamo approvato il previsionale a gennaio, insomma a aprile, però la previsione senz'altro era di inizio anno, siamo arrivate ormai alla fine e i lavori non sono stati fatti. Sono rimasti praticamente per fare questi lavori 12.000 euro. 12.000 euro penso che si faccia una sistemazione, ecco, una manutenzione di una caldaia di 66.000 euro. Ecco, vorrei una risposta su questo. Non è tanto una critica, perché si è utilizzato sempre per fini importanti, però se no mettiamo degli importi che poi durante gli anni non vengano mai utilizzati, i lavori non vengano mai fatti. Grazie.
Bene, ci sono altri interventi? Sì, poi dopo rispondo dopo a tutti.
Posso una domanda?
Prego.
Allora, no, siccome appunto è stato detto che queste spese legali sono per Vodafone, io farei una proposta. Le altre due pagano? Cioè hanno pagato quello Wind e TIM? Sono precisi nei pagamenti? No, altrimenti la Vodafone, io ecco, cercherei di avere gli arretrati, però la mia proposta, visto la simpatia che ho verso le antenne vicine alle abitazioni, per me la Vodafone leverebbe tutto. Grazie. Abbiamo l'antenne sulle terre.
Ci sono altri interventi?
Sì, se posso intervenire. Sì, beh, no, brevemente mi riallaccio all'intervento che ha fatto la consigliera Bindi, proprio perché diciamo così, la spesa che balza più all'occhio, in quanto è la più consistente, sono i 90.000 euro che vengono messi nel, e poi lo vedremo nel punto 6, insomma, quando parleremo della realizzazione, demolizione e ricostruzione del nuovo nido d'infanzia in via Giusti a Spicchio. Perché? Perché sono una parte consistente di una più ampia disposizione finanziaria che già il comune ha fatto su questo progetto, e poi come vedremo dopo, insomma, è un bando che risale al 2021, se non sbaglio, quando sono stati intercettati per intercettare, cioè la partecipazione del comune al bando per intercettare fondi per la costruzione di un asilo nido. Quindi è un progetto che è risalente, per cui magari forse questo può spiegare anche il fatto perché oggi si spostino dei soldi da una situazione verso un'altra, che va sicuramente a un'approvazione definitiva, che è quella che facciamo oggi al punto 6. Io con questo non voglio dire se la caldaia dell'IRSO sia più importante o meno da questo punto di vista, però sono scelte, come si dice, amministrative. Siamo una grande famiglia, si sa magari che c'è da cambiare la lavatrice, e però succede una cosa come dover rifare i bagni, per cui c'è un progetto esecutivo che da essere finanziato, e la lavatrice aspetterà un attimino e si guarderà come fare. La voglio spiegare simpaticamente così, però ecco, nel senso, non è che il comune viene meno a un qualcosa che aveva programmato o progettato. All'inizio dell'anno, come ogni anno, si mettono dei soldi su varie cose che devono e si intendono realizzare. Ovviamente tutte queste cose non hanno la stessa priorità. Quando succede, come in questo caso qui, che un progetto deve essere approvato poi in via definitiva per poter partire, perché questo è un cantiere che s'apre, ecco, questa è la cosa secondo me importante, però poi ne avremo tempo dopo per discutere. Evidentemente altre cose vengono messe in secondo piano, quindi soltanto per questo. Poi il sindaco darà una spiegazione sicuramente più approfondita sulla questione alla consigliera Bindi, però mi sentivo di fare questo intervento su questo. Grazie.
Bene, ci sono altri interventi? Allora, inizio a rispondere alle domande che sono state poste. Allora, per quanto riguarda la questione delle antenne, rispondendo alla consigliera Landi, Vodafone è il titolare della concessione dell'antenna, ok? E quindi il canone noi dobbiamo riscuoterlo da Vodafone, ok? Poi se Vodafone sul suo impianto ospita altre compagnie telefoniche sono problemi loro. Noi abbiamo un contratto con Vodafone per l'ubicazione su un territorio, su un pezzettino di suolo pubblico che è nei pressi del cimitero di Spicchia e Sovigliana, di un impianto di telefonia mobile. Quindi il contratto noi abbiamo con Vodafone, poi se Vodafone affitta quegli spazi a altre compagnie telefoniche, questo riguarda i rapporti tra la Vodafone e le compagnie telefoniche, non certo l'amministrazione comunale. Noi intentiamo questa causa legale perché è da diversi anni che ormai non pagano più il canone e secondo noi ci sono tutte le condizioni affinché Vodafone paghi per quello che utilizza, cioè un pezzettino di suolo pubblico dove mette, diciamo, un ripetitore, dove grazie a quel ripetitore dà il segnale sul nostro territorio comunale. È evidente che ormai le antenne telefoniche sono delle opere sono fondamentali per le comunicazioni di tutti noi. Tutti noi utilizziamo i telefonini, però è anche vero che Vodafone, grazie a quell'antenna, fa del business e quindi è giusto che questo venga ripagato e il suolo pubblico venga pagato. Velocemente, perché sennò facciamo.
Allora, il motivo di più per cui noi non siamo contenti dell'antenna che dovrà essere messa, perché lì la mette un Iliad nel caso nostro e poi vanno ad agganciarsi tutte altre persone. Ecco perché la giustificazione nostra di essere in lotta per queste antenne, che sì, sono necessarie, ma noi non ci sa nulla al contrario contro le antenne, perché effettivamente servono, però non vedo perché in tutta Sovigliana ce ne sono due, perché una c'è già e un'altra verrebbe messa a distanza di 60-70 metri davanti alle nostre abitazioni. Mettetela dalla parte opposta, voglio dire, cioè, oppure mettetela su un colle che non è vicino.
Basta. Come sai bene, l'amministrazione comunale ha fatto il possibile e l'impossibile.
Non lo può far togliere. Come? Cioè, visto
che non pagano, non lo può far togliere,
è molto più complessa la cosa di come sembra, perché comunque c'è una legislazione nazionale che tutela questo tipo di impianti e che li chiama come opere pubbliche di primarie, quindi è una cosa abbastanza complessa, per questo siamo ricorriamo ai legali. La domanda faceva la consigliera Bindi. E voglio evidenziare questo riprendendo anche quello che ha detto il consigliere Francesco Marzocchini prima, cioè noi bisogna avere ben chiara da parte di tutti i consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, qual è la situazione, l'evoluzione che negli ultimi anni ha avuto il bilancio dell'amministrazione comunale di Vinci, in particolare negli ultimi due anni, cioè post-Covid, in cui noi siamo andati ad un aumento importante di tutte le spese correnti, in particolare quelle legate al costo delle utenze, tutti i tipi di utenza, quindi gas, luce e così via, sono esplosi, e abbiamo adeguato i costi dei servizi comunali al tasso di inflazione. Come sapete, il tasso di inflazione nell'epoca pre-Covid era a livelli irrisori, cioè sotto l'1%. Nell'ultimo anno noi abbiamo adeguato il costo dei servizi comunali, in particolare servizi scolastici, al costo dell'inflazione al 10%. Quindi questo significa che su appalti di milioni di euro, il 10% sono centinaia di migliaia di euro. Questo ha portato a una saturazione della spesa corrente, cioè i margini della spesa corrente non ci sono più, anche perché negli ultimi anni noi abbiamo assistito anche a un ridimensionamento delle entrate derivanti dall'attività museale, perché il museo ancora non è ritornato rispetto alle previsioni di bilancio rispetto a quello che era nell'era pre-Covid, perché diciamo, la ripresa è molto più lenta e lunga, cosa che comunque sapevamo. Quindi questo evidentemente ci ha portato a essere abbastanza in difficoltà sulla spesa corrente, e in generale siamo arrivati, cosa non avevamo mai fatto, a finanziare spesa corrente con i proventi degli oneri di urbanizzazione, cosa che generalmente non si fa in condizioni normali. Quindi ho fatto questa premessa per farvi capire che noi oggi abbiamo questa opportunità di far partire dei lavori importanti di completa riqualificazione di un istituto scolastico, di una struttura scolastica, che è necessaria, perché quella comunque è una struttura scolastica che ha un'età abbastanza consistente, mi sembra risale ai primi anni 60 o agli anni 50, quindi ha bisogno di interventi di ristrutturazione importanti, e il finanziamento preso non è necessario e non è sufficiente, il finanziamento preso, che è un finanziamento PNRR, non è sufficiente, non è necessario a coprire interamente i costi. Quindi in una situazione di bilancio abbastanza difficile, come vi evidenziavo prima, l'amministrazione deve fare delle scelte, perché tutto non si può avere. E quindi noi abbiamo fatto una scelta, che è quella di tagliare, per ritrovare queste risorse necessarie per far partire questo progetto, da quell'investimento che avevamo previsto di fare sull'IRSO. Questo non significa che l'amministrazione comunale non crede nell'IRSO, anche perché abbiamo lavorato tanto affinché Luxottica potesse arrivare in questa scuola Vinci e acquistare quell'istituto e rilanciarlo, cosa che sta facendo, e quindi noi ci crediamo più degli altri, perché io personalmente ho lavorato due anni per creare questa condizione con Luxottica. Però siamo nelle condizioni al momento di rimandare quella spesa. Ora vedremo se nella prossima variazione di bilancio troviamo le risorse necessarie, o comunque troviamo gli artifici contabili necessari per poter finanziare la realizzazione e il cambio della caldaia. Poi, fuori dai denti e in maniera informale, la caldaia ancora funziona, quindi qualche giorno in più di margine c'è. È evidente che una caldaia ormai è arrivata alla fine del suo ciclo vitale, che è necessario cambiarla, però amministrare significa fare delle scelte. E davanti alla necessità di far partire un lavoro di ristrutturazione importante di una struttura scolastica che ci permette di offrire e migliorare i servizi scolastici, abbiamo fatto quella scelta sacrificando questa temporaneamente nell'attesa di trovare le risorse giuste per fare anche quell'altra scelta. Mi sembra di aver risposto a tutte le domande. Ci sono altri interventi? Se no passiamo alle dichiarazioni di voto.
Io faccio un'altra domanda.
Prego.
Queste 90.000 euro potevano essere prese dalla parte disponibile del bilancio?
Dell'avanzo, sì, potevano essere prese dall'avanzo, ma per questioni, diciamo, contabili che dovremmo ridefinire entro, diciamo, l'assestamento generale dovremmo fare tra qualche giorno, abbiamo preferito non toccare l'avanzo per cercare di tenere in equilibrio comunque il bilancio e dirottarle da quell'investimento lì.
Potrebbe essere possibile eventualmente nella prossima variazione trovare.
Ha capito.
L'avanzo libero, diciamo, era una cifra abbastanza importante. Insomma.
Sì, era una cifra abbastanza importante che in parte è stata già utilizzata, abbiamo utilizzato per fare lavori importanti di manutenzione sulle scuole. L'assessore Vignozzi, prego.
Sì, ora non per anticipare il punto prossimo all'ordine del giorno, ma come è stato detto anche ieri in commissione, noi abbiamo l'intenzione di richiedere la possibilità di utilizzare il ribasso sulla gara d'appalto che è stato fatto sulla gara d'appalto per il nido. Non solo, dovremmo essere in grado anche di chiedere, visto che è la realizzazione di un nuovo edificio con tutti gli standard di risparmio energetico eccetera eccetera, di ottenere anche il contributo del GSE, quindi questi 90.000 euro e forse anche qualche cosina di più dovrebbero rientrare nel bilancio comunale, semplicemente questo.
Bene, ci sono altri interventi, se no passiamo alle dichiarazioni di voto. Vai, dichiarazione di voto.
Per i Democratici per Vinci, voto favorevole.
Per il gruppo Scipioli per Vinci, voto contrario.
Passiamo al voto, punto numero 4 all'ordine del giorno. Favorevoli?
Quindi favorevoli maggioranza. 10 la maggioranza.
Contrari? 4.
Lista Scipioni.
Astenuti?
Nessuno, approvata, c'è l'immediata eseguibilità.
Immediata eseguibilità, favorevoli?
10 la maggioranza.
Astenuti, nessuno, contrari, 4
liste Scipioni, approvata, stesso esito.
Punto numero 5, trasporto pubblico locale, domanda debole. La parola all'assessore Vignozzi.
Allora, velocemente, come ho detto anche ieri in commissione, è una delibera che ormai conosciamo bene tutti gli anni. Approda in consiglio comunale, andiamo ad approvare il progetto di trasporto pubblico locale a domanda debole finanziato grazie ad un accordo con la Regione Toscana che ci ha assegnato per il 2024 34.749,50 euro, appunto per finanziare sul territorio comunale quelle tratte di trasporto pubblico locale, appunto lo dice la parola stessa, a domanda debole, che non avrebbero sul mercato dei trasporti alcuna ragione d'esistere, perché sarebbero antieconomici. Quindi riapproviamo il progetto, che prevede sempre le solite due corse, 2/3, ossia il Vinci Sant'Amato, il Vinci Vitolini più il Vinci Vitolina a chiamata. Copriamo un totale di chilometri di 21.256 circa, gli orari delle tratte non le sto a ripetere, sono sempre le stesse, comunque si prevede sia su Vitolini che su Sant'Amato due andate e ritorno, una la mattina e una il pomeriggio, più il percorso sempre Vinci Vitolini a chiamata dalle 6 alle 19.30.
Bene, apriamo discussione.
Posso, Sindaco, fare una
Prego.
Domanda?
Prego.
Grazie. Volevo fare una domanda per capire, ora sì, non so, immagino che l'amministrazione sia già a conoscenza di un'esigenza che è nata dalla mancanza, dal venir meno di un servizio di trasporto che riguarda gli studenti che sull'ora di pranzo non hanno più la possibilità, insomma, di raggiungere a un orario adeguato la propria abitazione. La domanda mia è questa: se all'interno di questo programma, che appunto andiamo tutti gli anni a riapprovare ed è finanziato comunque dalla Regione, se fosse stato possibile riorganizzare o quantomeno trovare la possibilità di sopperire a questa esigenza, seppur essendo comunque un programma annuale, quantomeno non so poi se fosse stato fattibile in termini di mezzo di trasporto, proprio di mezzo e anche di costo, però magari nell'arco di un anno avrebbe potuto tamponare questa esigenza e nel frattempo dava la possibilità di trovare una soluzione. Questa era la domanda.
Posso?
Prego.
Allora, sì, come hai correttamente detto tu, l'amministrazione è a conoscenza di questo disservizio. Io proprio in questi giorni sto tentando di avere un tavolo di confronto con Atoline Toscane per farmi spiegare da dove è nata l'esigenza di cambiare una tratta, di spostare una fermata per il trasporto scolastico, trasporto pubblico dedicato sostanzialmente agli studenti, sia da Vinci che da Vitolini, che non gli fermano più in via Bonistallo alle scuole, e non solo la soppressione della tratta, della linea che prevedeva il rientro degli studenti a casa. Non vi nascondo che il dialogo con Atoline Toscane non è semplicissimo. A livello anche d'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa stiamo portando ormai avanti da 2 anni un tavolo insieme anche alla Regione con chi eroga appunto questo servizio, che ha fatto dei tagli veramente tosti da digerire per i comuni, soprattutto in relazione alle frazioni che hanno la necessità di usufruire di un servizio come quello. Il discorso è prettamente economico. Atoline Toscane sostiene che alcune tratte non sono economicamente sostenibili. La Regione, le risorse che ha messo a disposizione non coprano anche tutte quelle tratte che non sono economicamente sostenibili. Il problema ha rischiato di finire sul tavolo degli enti locali, che però, per i motivi di cui al punto precedente, non hanno le risorse per sopperire a queste mancanze. Quindi il dialogo con Atoline Toscane, il tavolo con Atoline Toscane è ancora aperto, è difficile, e mi sento di dire che sì, l'amministrazione è a conoscenza di questi disservizi e sta facendo il possibile per metterci una pezza. Purtroppo non credo però, per quanto si possa fare un approfondimento, che il trasporto pubblico locale possa sopperire a questi disservizi, a questa mancanza di servizi da parte di Atoline Toscane, per la limitatezza delle risorse a disposizione per il trasporto pubblico locale, e soprattutto perché noi sostanzialmente svolgiamo un servizio di trasporto pubblico locale a domanda debole con un van da 9 posti. Che difficilmente riuscirebbe a accogliere la domanda nascente appunto dal disservizio, dal mancato servizio della Atoline Toscane. Quindi ecco, la situazione è un po' questa. Ecco.
Ci sono altri interventi?
Come? No, dicevo, è un disagio
notevole.
Ci vedo,
sì.
Ci vedo. Non tanto, non
tanto magari per la tratta dalla stazione alla scuola, io mi ricordo la facevo a piedi quando andavo a scuola, però è anche per, o per ritornare, perché alla fine ce n'è uno la mattina forse e uno la sera, poi uno sta fuori tutto il giorno, insomma è un disagio.
L'ultimissima battuta, ti assicuro che è problematico anche il fatto che sia saltata una fermata sul polo scolastico di via Bonistallo e l'altra via Sanzio, è problematico perché l'autobus arriva alla stazione in orari che non permettano poi coincidenze con il polo scolastico, insomma la situazione non è semplice. E per dirvela tutta, ci sono realtà di comuni dell'Empolese Valdelsa che se la passano molto molto peggio, perché hanno, pensate, tipo un comune tipo Montespertoli, dove la popolazione scolastica delle superiori è tutta sostanzialmente fruitore del servizio del trasporto pubblico locale, perché chi magari non ha per motivi lavorativi la necessità di uscire da Montespertoli, portare un figlio a scuola Empoli e poi tornare a lavorare a Montespertoli, magari per la realtà vinciana storicamente non abbiamo più magari persone che comunque vanno verso quella zona, quindi infatti i nostri numeri di ragazzi che usufruiscono del servizio non sono altissimi, però insomma ci sono realtà sulla provincia di Firenze che sono veramente in difficoltà per questo motivo.
Bene, altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Per il gruppo Scipioni per Vince è favorevole.
Per il gruppo Democratici per Vince è favorevole.
Bene, passiamo al voto del punto numero 5 all'ordine del giorno. Favorevoli?
Quindi 14, unanimità.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
Nessuno. Approvata, c'è l'immediata eseguibilità.
Immediata eseguibilità, favorevoli?
Unanimità.
Contrari? Astenuti?
Nessuno. Bene. Approvata, stesso esito.
Punto numero 6. Approvazione in deroga ai sensi dell'articolo 14,1 del DPR 380-2001 e dell'articolo 97,2 della legge regionale 65-2014 del progetto definitivo esecutivo dell'intervento PNRR M4C1I1.1 CUP, realizzazione con demolizione e ricostruzione del nuovo nido di infanzia nella frazione di Spicchio Vinci, intervento finanziato dall'Unione Europea con il Next Generation EU. La parola all'assessore Vignozzi.
Stasera vi ho monopolizzato sostanzialmente. Allora, il punto è stato debitamente, a mio avviso, affrontato nella commissione svoltasi ieri anche alla presenza del responsabile del settore, dell'ingegner Claudia Peruzzi, che ci ha dato anche qualche delucidazione di natura tecnica sull'intervento. Come correttamente diceva poco fa il collega Marzocchini, noi nel 2021 avanzammo questa richiesta di finanziamento, partecipammo a un bando di finanziamento fondi PNRR per la realizzazione di questo nido. Come voi immaginerete, spesso si battono strade senza avere la certezza che a un certo punto si riesca ad ottenere quello che si chiede. Sono tanti i bandi ai quali partecipiamo che purtroppo poi non vanno a buon fine. Questo ci è stato finanziato, l'amministrazione, la giunta ha avuto un dibattito, come vi spiegavo ieri in commissione, abbastanza lungo sul perché c'era da fare una scelta. Il bando finanzia la realizzazione di nidi, noi su quella struttura ad oggi abbiamo una scuola dell'infanzia. Non sarebbe stata finanziabile la demolizione e ricostruzione di quella scuola per mantenervi una scuola dell'infanzia. Siamo obbligate a farci un nido, quindi la scelta aveva anche questa, diciamo, particolarità. Siamo arrivati alla decisione di partecipare al bando e poi successivamente di accettare il finanziamento e di andare avanti sostanzialmente per due motivi, appunto, come vi dicevo ieri. Il primo è che grazie sostanzialmente al cosiddetto provvedimento Nidi Gratis è aumentata la domanda di bambini che hanno di famiglie che hanno la volontà di portare i bimbi al nido, e noi ad oggi ci troviamo con un nido solo, che è quello di Vitolini, e quindi realizzando un nuovo nido potremmo dare una risposta a questa crescente domanda. Secondariamente poi, altra cosa non da poco, è che l'immobile che andiamo a demolire e a ricostruire è un immobile, come diceva prima di me il sindaco, degli inizi della seconda metà del Novecento, e ad oggi comunque ha necessità di essere ristrutturato, sui quali dovremmo comunque in ogni caso dovuto intervenire, e i costi di intervento per la totale, diciamo, messa a norma del secondo le norme ad oggi vigenti sarebbe costata come mera ristrutturazione, da una prima stima, intorno ai 750.000 euro, quando adesso, con un quadro economico del progetto esecutivo e definitivo che è in approvazione stasera, con un quadro economico da 1.190.000, andiamo a demolire e ricostruire completamente un immobile nuovo. La domanda che credo vi sorga spontanea è: perché stasera siamo in Consiglio Comunale ad approvare un progetto esecutivo definitivo quando normalmente è competenza della Giunta? Perché dobbiamo andare in deroga alle norme che prevedano sostanzialmente, quando vi è una demolizione e una ricostruzione, laddove non vi è una fedele ricostruzione, come in questo caso, perché l'immobile, per quanto avrà lo stesso ingombro ma viene leggermente ruotato, avrà dei volumi leggermente diversi, la norma ti dice che ti devi mantenere a 5 metri di distanza dai confini con le altre proprietà, 10 metri dagli immobili finestrati delle altre proprietà, che quello però è un valore non derogabile, comunque 5 metri dalle strade, 5 metri dalle altre proprietà. La legge prevede di poter derogare a questa distanza passando appunto con voto favorevole del Consiglio Comunale. Tenete conto che l'immobile ad oggi non rispetta minimamente le distanze che la legge prevede dei 5 metri, perché se avete presente com'è il fabbricato oggi, abbiamo il confine di Via Giusti, il confine di Via Tassoni e il confine posteriore che, appunto, scusate la ripetizione, confina con la parrocchia di Santa Maria Spicchio. Su Via Tassoni non ci sono 5 metri, sul confine con la parrocchia di Santa Maria Spicchio addirittura l'angolo tocca il confine con la parrocchia. Quindi ad oggi noi, con la realizzazione, con la costruzione del nuovo nido, non riusciamo a stare a 5 metri, ma comunque rispetto all'odierna posizione del fabbricato ci allontaniamo, perché manteniamo dal confine con la parrocchia Santa Maria Spicchio 3 metri circa, e manteniamo 3 metri circa con Via Tassoni, mentre sul lato di Via Giusti siamo nei termini perché ci sono più di 5 metri. Quindi questo è il motivo per cui veniamo in Consiglio Comunale. Come vi ho detto poco fa, è un intervento da 1.190.000 euro di quadro economico, è un intervento per cui abbiamo avuto un finanziamento di circa 900.000, è un intervento sul quale l'amministrazione ha messo anche risorse proprie di bilancio, siamo intorno a fra i 250 e 275.000 euro, mi sembra, di risorse messe dal Comune. Come appunto vi ho anticipato poco fa, però abbiamo intenzione, da una cosa che ci è stata già accordata e viene accordata sui finanziamenti PNRR, di richiedere al Ministero la possibilità di utilizzare l'avanzo, scusatemi, non l'avanzo, il ribasso d'asta su questa gara c'è stato un ribasso d'asta del 18 punti percentuali, quindi non è pochissimo. Non solo, dovremmo essere completamente nella condizione appunto di richiedere, visto che realizziamo un immobile nuovo che avrà tutti i requisiti di efficientamento energetico previsti dalla normativa, di richiedere appunto il contributo al GSE in relazione a tutte quelle somme che appunto vanno nella direzione di realizzazione di un fabbricato a impatto zero. Queste risorse, che dovrebbero rientrare diciamo nelle tasche dell'amministrazione, poi sarà l'amministrazione a capire come gestirle, è un finanziamento PNRR, un finanziamento PNRR come voi ormai mi immagino avete imparato, ha delle milestone molto precise, ossia un cronoprogramma rigidissimo che siamo tenuti a rispettare pena la revoca del finanziamento che ci è stato assegnato. Il termine ultimo per la realizzazione di questo fabbricato è marzo 2026 per la rendicontazione, quindi non solo per la fine lavoro, per la rendicontazione tutto il finanziamento, quindi finito, collaudato e rendicontato. Quindi sarà come tutti i lavori PNRR un lavoro che dovrà viaggiare spedito su binari diciamo belli dritti. Abbiamo già la ditta che dovrà realizzare l'intervento, perché per questo intervento noi abbiamo aderito al bandi Invitalia, quindi c'è già la cooperativa edile che dovrà realizzare questo intervento. Mi sembra di avervi detto tutto, mi fermo qua.
Bene, si apre la discussione, chi chiede di intervenire?
Posso?
Prego.
Allora, intanto volevo chiedere quando è da cominciare tutto il lavoro, ma la previsione di quando sarà in condizione di iniziare diciamo il suo lavoro, quando verrà finita quest'opera? Ci sarà una scadenza, immagino.
Sì. Mi sembrava di averlo detto, scusami, forse sono stato poco chiaro.
No, forse no, mi dice di sì, ma io non me lo ricordo.
Come tutti i finanziamenti PNRR, te lo ripeto serenamente, tutti i PNRR dovrà essere finita, collaudato e rendicontato in finanziamento entro il marzo 2026.
Ok, un'altra cosa. Per accedere a questo asilo nido, cioè conteranno le prime persone che si iscrivono o sarà fatta una scelta a seconda del reddito con l'ISEE o che, perché si parlava di 25 bambini, di 25 posti?
Allora, partiamo dal presupposto che la realizzazione, questa cosa non l'ho detta ma è bene specificarla, poi casomai lascio la parola all'assessore Ciattini che è più competente in materia, ma che la realizzazione di questo nido nell'idea dell'amministrazione non prevede la chiusura del nido ai Vitolini.
Questo era detto. Sì, sì.
Poi, se vuole rispondere l'assessore Ciattini in merito alle modalità di accesso al servizio.
No, visto che da gennaio l'asilo nido verrà offerto alle famiglie in maniera gratuita, ecco che non so se ci sarà un po' una corsa di tutti a iscrivere i bambini oppure se verrà fatta una scelta a seconda dell'ISEE. Ecco, volevo sapere questo, grazie.
Allora, la risposta è piuttosto semplice. Prima di tutto è già in atto il Nidi Gratis, è già partito dall'inizio di quest'anno. E ovviamente, no, allora, Nidi Gratis sono già partiti dall'inizio dell'anno del Nido. Cioè qui nel 2023 infatti le domande sono state presentate per aderire a Nidi Gratis nel periodo dell'iscrizione. Ovviamente è logico che non è chi prima arriva meglio alloggia da nessuna parte, ci sarà sempre il regolamento per accedere al nido. E mi piace anche specificare una cosa, perché c'è molta confusione attualmente su quello che è la variazione, la chiusura della scuola d'infanzia. deve essere ben chiaro il concetto che la scuola d'infanzia viene trasferita e mantiene il codice meccanografico, il numero del codice meccanografico, mantiene il personale attualmente in essere al nido che viene trasferito sulla barca a vela. Una scuola che può contenere tranquillamente le due sezioni che attualmente erano contenute lì. È necessario andare verso la costruzione di un nido, anche se di pochi posti, ma tenete presente che l'apertura a nidi gratis ha fatto sì che la lista d'attesa, e sono i dati ultimi che abbiamo, conta per il nido di Vitolini di 31 bambini dei piccolini in attesa di entrare. Quindi sicuramente questi bambini sono fermi. Si parla del 2026, credo che avranno poche possibilità di entrare. Per quanto riguarda i requisiti, sono sempre i requisiti che ci sono per entrare al nido di Vitolini, verranno estesi al nuovo nido, per cui ci saranno i requisiti dell'ISEE, ci saranno i requisiti se i genitori lavorano, sono tutti e due lavoratori e non ci sono nonni vicini, quindi ci saranno le regole, perché se si apre a chi prima arriva meglio alloggia, mi sembra una cosa assurda e neppure legale. È un nido comunale, quindi dovrà dare delle regole ben stringenti e precise.
Volevo dire, effettivamente poi ce l'aveva spiegato bene sia l'ingegner Peruzio, ci ha fatto vedere tutto il progetto. No, deve venire un bel lavoro. Anche noi siamo, diciamo, soddisfatti di questo, perché cioè, un asilo nido serviva anche nella parte bassa qui del comune, perché uno che doveva andare anche a Vitolini, insomma, la mattina, è un po' il discorso che faceva prima per il discorso di mandare gli alunni, gli studenti, diciamo, senza pullman per arrivare alla scuola. E quindi serviva. Secondo me la scelta è stata fatta bene, perché serve più questo, e poi anche per un discorso che gira, insomma, a buttare giù completamente e ricostruire a norma d'ora, insomma, c'è sempre un tornaconto su questo, senza dubbio, capito? Ecco, l'unica cosa, ecco, mi dispiacerebbe se rimanessero comunque delle famiglie fuori che hanno veramente necessità, capito? Perché non è detto, uno anche se ha un ISEE basso, un ISEE alto, non sarebbe giusto rimanesse a piedi, ecco. Anche perché chi ha un ISEE basso, forse la mamma non lavora, cioè mi immagino, capito come, quindi sarà cioè, ci sarà da vedere anche questo, penso.
Ho detto che ovviamente i requisiti vengono determinati dal fatto magari che i due genitori sono lavoratori tutti e due, e il punteggio è dato da chi non ha i nonni certo, nella zona, quindi non è solo l'ISEE che conta. È ovvio che ci sono tutti questi altri parametri che andranno a formare le varie liste d'ingresso, e quindi comunque verrà fatto con i massimi criteri di chiarezza e trasparenza.
Comunque l'ingresso in questo nido, come a quello di Vitolini, dovrebbe essere solo per i cittadini di Vinci, del comune di Vinci.
Se ci sono fuori, se ci sono richieste di altri comuni, vengono dopo che il comune di Vinci ha dato risposta ai propri cittadini.
Quindi tutti gli anni,
se avanzassero dei posti e cioè dei bambini che da Empoli vogliono venire, nulla vieta.
Ammettiamo che il primo anno magari entrano anche da Empoli, l'anno dopo.
Allora, ora io mi dispiace, ma queste sono discussioni che non hanno senso ora.
No, hanno senso perché uno deve capire.
Non hanno senso perché c'è già un regolamento.
Vabbè, si leggerà il regolamento allora.
Certamente, ma è una cosa normale.
Era una domanda, a rispondere era un secondo, ecco, tutto va.
Lo sto dicendo.
No, ho fatto un'altra domanda, quindi va bene così. Grazie.
Manuela, cerchiamo di stare nell'onere della discussione, e brevemente ti evidenzio, e lo evidenzio a tutti il Consiglio, che i dati anagrafici ci dicono che nei prossimi anni le iscrizioni alla scuola materna saranno molto ma molto contenute, ok? Quindi noi passiamo generalmente ad avere più di 180 iscritti nei primi anni, 7-8 anni fa, ad arrivare a iscrizioni di circa 80 bambini, 89 bambini nelle scuole dell'infanzia. Okay? Quindi questo significa che noi abbiamo scuole dell'infanzia che sono sovradimensionate rispetto alla domanda, perché purtroppo il problema, diciamo, del calo demografico è un problema che interessa non solo il Comune di Vinci ma tutti i nostri territori. Okay? Nello stesso tempo abbiamo agli asili nido un numero di posti non sufficiente a far fronte alla domanda. Okay? Perché oggi noi abbiamo un asilo che è a Vitolini, che è in una posizione anche decentrata rispetto, diciamo, ai nuclei urbano principale, ai nuclei urbani principali, che dà risposte rispetto a 50 ragazzi, 52, e con una lista d'attesa, in particolare dopo gli asili nido gratis finanziati dalla regione, di circa 25 bambini. Quindi questa operazione noi andiamo a fare, non toglie un bambino, un posto, non toglie un posto alle scuole dell'infanzia, anzi razionalizza la disposizione delle scuole dell'infanzia e nello stesso tempo dà risposte rispetto all'asilo nido, in cui oggi noi siamo in evidente difficoltà perché abbiamo una lista d'attesa di 25 ragazzi. I criteri per l'attesa e per l'entrata all'asilo nido sono determinati da un regolamento comunale che ogni anno noi riproponiamo e sostanzialmente ritocchiamo in poche cose, che cerca di favorire le famiglie che hanno un ISEE basso e che hanno o che sono in condizioni di non poter accudire i ragazzi. Con la realizzazione di questo nuovo struttura, di questa nuova struttura, molto probabilmente i problemi di accesso all'asilo nido non ci saranno più, perché riusciremo ad soddisfare o a saturare la maggior parte delle domande sul nostro territorio, perché molto probabilmente passeremo da 52 a 70, 75, 77. Poi possiamo riflettere su quella scuola, se trasformarla in uno 06 o così via. Questa è una discussione che si farà successivamente, non è una discussione da fare in questo momento, ma ci aiuta a razionalizzare la domanda rispetto alle richieste che ci sono sul nostro territorio. Bene, ci sono altri interventi?
No, solo per sottolineare questo, mi preme perché è un aspetto politico, al netto della discussione che è stata fatta, è importante indubbiamente. Io mi ricordo che uno dei primi interventi che ho fatto proprio qui in Consiglio Comunale, che si parlava appunto, forse il primo intervento, perché si parlava del programma con cui avevamo appunto vinto le elezioni del 2019, un programma in cui la cui cifra stilistica era proprio l'impegno dell'amministrazione, di quella sarebbe stata appunto l'amministrazione, l'impegno nel modernizzare, nel riqualificare, nel costruire strutture scolastiche. Ecco, io credo che 5 anni di questa amministrazione abbiano dato prova che quella promessa elettorale lì non è rimasta una promessa, ma si è tradotta in solide realtà. Questo è il secondo cantiere che scolastico, cioè di cantiere di costruzione di nuova edificazione scolastica che partirà dopo quella di Vinci, quindi all'interno del nostro territorio. Senza voler tralasciare tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che sono stati fatti nelle scuole del nostro territorio, non ultimo appunto l'intervento pesante che è stato fatto sulla scuola media, la scuola secondaria di primo grado. Quindi, che dire, poi vedremo come sarà, certo, gli ingressi, io credo che sia giusto anche considerare le cose che diceva la consigliera Landi, perché tutto ci può stare, non è soltanto che il fattore economico che può incidere sull'entrare o non entrare alla ristrutturazione è sicuramente il fattore più importante, indubbiamente, però grazie alla Regione Toscana, e qui devo dire veramente grazie alla Regione Toscana, che senza parlare né di primi né di secondi figli né di terzi figli, ha stabilito che i nidi sono gratis. Quindi, grazie a questa veramente scelta innovativa che si vuole incentivare le nascite, se si vuole incentivare l'aumento demografico, queste sicuramente sono le cose che si deve fare, cioè poter garantire a una famiglia di avere un luogo dove poter in tutta sicurezza portare il proprio bambino e poter appunto andare a lavorare e quindi fare le proprie cose. Quindi grazie anche a questo progetto ci si trova a riorganizzare, diceva bene, razionalizzare sul nostro territorio la struttura scolastica che permetterà, l'assessore prima diceva che non è che viene chiusa una scuola dell'infanzia, viene riorganizzata con quella già esistente sul territorio di Sovigliana. Quindi è un trasferimento, bisogna dire le cose, la nostra lingua è tanto bella, ci sono delle parole adatte e quindi usiamo i termini giusti, vengano trasferite delle classi dall'abitato di Spicca e Sovigliana, due classi all'interno del corpo scolastico di Sovigliana. Quindi da Spicchio a Sovigliano, peraltro, rimanendo quindi all'interno, diciamo, di quella che è la frazione bassa del comune. Quindi è un'operazione di riorganizzazione di quelle che sono e di ampliamento, come diceva giustamente l'assessore Vignozzi, di ampliamento di quella che è l'offerta, andando incontro a quella che speriamo sia una domanda da sempre più, diciamo così, in aumento se ci saranno altre nascite. Quello che voglio dire, concludo, che in passato in quest'aula purtroppo sono state portate polemiche, si è sentito polemizzare sulla gestione degli istituti scolastici, sulle criticità dei nostri istituti scolastici, non ultime prima delle vacanze estive. Insomma, siamo consapevoli tutti, una forte polemica con la direttrice dell'istituto comprensivo Leonardo da Vinci. Io credo che oggi sia l'ennesima dimostrazione che questa amministrazione ha, come dicevo all'inizio del mio intervento, invece ha fo fortemente a cuore le scuole, fortemente a cuore l'istruzione e, ritornando all'intervento iniziale del sindaco sui fenomeni atmosferici degli ultimi giorni, se nelle nostre scuole oggi non c'è stata una goccia d'acqua dopo quello che è successo in questi ultimi giorni, è sicuramente grazie anche agli interventi pesanti di manutenzione che sono stati svolti nel mese d'agosto. Quindi io mi auguro che questo trasferimento, come si sta dicendo, non alimenti ulteriori polemiche da parte di chi dovrà gestirlo da un punto di vista della direttrice, quindi degli insegnanti che saranno preposti, perché ecco, ritengo che una riorganizzazione così possa invece essere trovare l'accordo di tutti. Grazie.
Vorrei dire una cosa veloce. Allora, vorrei sottoscrivere, concordo con tutto quello che ha detto il consigliere Marzocchini. Auspico anch'io che certe polemiche, certi impedimenti siano superati, e spero questa non sia solo una speranza. Grazie.
Con la massima serenità, un giorno invitiamola quella povera direttrice, così avrà diritto di replica. Cioè, no, no, capito, però diamole anche il diritto di replica, in democrazia si dà a tutti, tutto qua.
Ci mancherebbe, direi sarebbe l'ideale, guarda.
Io volevo aggiungere due cose in base a quello che ha detto Francesco Marzucchini. Allora, per quanto riguarda... parlava sempre, no... Per quanto riguarda i nidi gratis, in alcune regioni italiane, tipo anche l'Emilia-Romagna, che a guida PD da molto tempo sono i nidi gratis. Quindi questo... No. Ecco, ci siamo arrivati, però siamo arrivati dopo agli altri. Questo è vero. La scuola dell'infanzia di Vinci, io sono arrivata qui nel Consiglio Comunale nel 2019, per la prima volta, era chiusa da tempo già. Ci è voluto 5 anni per iniziare i lavori. I lavori sono iniziati, io l'ho portata tante volte qui in consiglio, però insomma ci è voluto del tempo. Cioè, le priorità c'erano, ma abbastanza sono durate nel tempo e fatto con rallentatore, diciamo. Ecco, questo lo volevo, Poi l'altra cosa che mi è venuta in mente, mentre parlavo, non me la ricordo più, perché l'ho scritta, che c'era 3 cose... Diciamo, e per quanto riguarda le scuole di Sovigliana, la scuola media, chiamiamola sempre così, era una cosa dovuta perché era una condizione pietosa, cioè l'amministrazione doveva farla quei lavori prima che la dirigente scolastica si incavolasse, diciamo male, non la direte,
perché forse c'è molta confusione questo, in questo discorso.
Cioè, questo era no, veramente
abbi pazienza,
era
no,
veramente basta, le condizioni basta,
fate bisogna, ecco, fate bisogna finire, dire le cose no, quando c'è conoscenza.
Sbagliata perché me l'ha detto lei, però
allora, fate diciamo, finire, prego,
questo no, diciamo, la condizione era, ci pioveva. Ora io non so da quanto tempo, questo non lo so, però è una cosa dovuta, insomma, e i lavori lo so che erano stati eseguiti, no, correttamente dall'impresa e tutto quanto, che c'era dei problemi, però andava sistemato, mi sento di dire che andava sistemato, questo è chiaro.
Bene, prego. Ci sono altri interventi? Allora, per mettere in ordine la discussione, per quanto riguarda l'asilo della scuola materna di Vinci, si tratta di un intervento di 2,5 milioni, no, quasi 2,5, con un finanziamento da parte dell'amministrazione di circa 700.000 euro, se non ricordo male, e abbiamo impiegato 5 anni, perché trovare 2,5 milioni non è una cosa semplice. E non penso che tante amministrazioni ci siano riuscite, ok? Evidenzio e a Vinci da quasi 50 anni non si realizza una nuova scuola, quindi questa amministrazione conclude il suo mandato realizzando 2 nuove strutture scolastiche, ok? Quindi non era per nulla scontato né all'inizio e né concludere con, no, non solo con la realizzazione di 2 nuove strutture scolastiche. Nel corso degli anni abbiamo fatto interventi importanti di sulle altre strutture, in particolare la scuola media di Sovigliana, tanto per capirci, è una struttura che è stata completamente rifatta, come se fosse una scuola nuova, perché è stato fatto una messa in sicurezza sismica e una riqualificazione energetica di quell'istituto. Quindi è un intervento che è costato all'incirca quasi 2 milioni di euro, 1,8 milioni. L'ultimo problema c'è stato, che non è dovuto all'amministrazione comunale, è dovuto ai problemi reali del codice degli appalti, perché noi avevamo una ditta che aveva tutte le condizioni per partecipare ai lavori pubblici, ma non aveva nessuna qualificazione tecnica per effettuare i lavori. Quella ditta ha iniziato i lavori e non è stata capace di portarli al termine. La burocrazia per allontanare quella ditta dal cantiere è lunga, purtroppo.
e dentro ci sono anche, come dire, possono esserci anche delle conseguenze legali, questo ha allungato tempi e ha creato quei piccoli disagi che ci sono stati, perché lo scorso anno scolastico i ragazzi non hanno perso un giorno di scuola per i cantieri, quindi poi questa roba è stata strumentalizzata da persone che non hanno senso di responsabilità istituzionale, e questa è cosa che ho detto pubblicamente, non mi vergogno di ripeterlo ulteriormente, quindi la situazione è questa. Bene, ci sono altri interventi?
Diciamo la ditta che farà lavori a questo asilo nido sarà, cioè avete controllato che sia seria, visto che quella alle scuole medie,
allora,
non era
il
grado di portare.
Il problema se sia seria o no non è un problema che l'amministrazione comunale può controllare, perché le ditte che partecipano ai lavori hanno una sorta di certificazione di qualità che gli permette di partecipare alle gare d'appalto. Anche quella che ci ha creato tutti quei problemi era una ditta che aveva queste qualificazioni, ma non aveva poi aveva una qualificazione, diciamo, formale, ma non aveva una qualificazione tecnica per effettuare i lavori. Tant'è vero, non sapevano neanche come montare un tetto. Prego.
Per tranquillizzare tutti, però, perché se no davvero, perché insomma, come si dice, passatemi la battuta agli zoppi grucciate. Il consorzio edile che ha vinto la gara di Invitalia e che è affidataria dei lavori per la realizzazione del nido è un consorzio abbastanza importante, grossotto, dell'Emilia Romagna, che ha già due scuole da realizzare finanziate con la stessa linea di finanziamento in cui siamo noi, insomma non sono degli improvvisati,
okay. No,
è una società, poi tutto può succedere, facciamo i dovuti scongiuri per tutti,
speriamo bene, dai.
Però ecco le premesse.
Ci sono altri interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Per i Democratici per Vinci è favorevole.
Allora, per il gruppo Scipioni per Vinci anche il nostro voto è favorevole, perché appunto siamo soddisfatti di questa scelta che è stata fatta su questo immobile.
Bene, ci fa piacere. E passiamo al voto. Favorevoli?
Quindi 14, unanimità.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
Nessuno. Approvata, c'è l'immediata eseguibilità.
C'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli?
Quindi 14, unanimità.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti?
Nessuno.
Bene, abbiamo esaurito i punti all'ordine del giorno, quindi si conclude il Consiglio Comunale. Auguro a tutti voi buona serata e vi evidenzio che con molta probabilità sicuramente entro fine mese ci rivedremo in questo luogo. Ok?